va bene. Allora, oggi parliamo di una cosa un po' diversa da quella dell'ultima volta, che nell'ultima lezione abbiamo parlato delle galassie, della proprietà delle galassie. Questa volta parleremo di questi oggetti qua. Allora, abbiamo parlato delle galassie, le unità di misura su cui siamo sono i diametri, sono dell'ordine di 100.000 anni luce. Passiamo ai gruppi di galassie, che siamo sui 3 milioni di anni luce, sono misure più o meno, cioè, misure astronomiche, no? Da cui uno veramente fa fatica a ragionare, ma voi basta che vi concentrate, da 100.000 passiamo ai 3 milioni, ai 20 milioni, vi dà l'idea di quanto siano diverse e come si vada su dimensioni sempre maggiori. Allora, gruppi di galassie formati da qualche galassia, 5, 6, qualche decina, poi si arrivano, ci sono ammassi poveri e poi gli ammassi di galassie ricchi, che sono formati da centinaia di galassie. Ecco, io parlerò soprattutto di questi ammassi ricchi, che sono tra l'altro il mio argomento di lavoro proprio. Ecco, cos'è che tiene legate le galassie? Le tiene legate la forza di gravità. Quindi le galassie sono sparse in giro per l'universo, però si sentono reciprocamente tra di loro e quindi tendono a raggrupparsi. Allora, io innanzitutto voglio raccontarvi un po' come sono stati trovati questi ammassi di galassie. Allora, dovete immaginare che verso gli anni 20 del secolo scorso si è cominciato a capire che c'erano delle galassie al di fuori della nostra, si è cominciato ad avere il concetto di galassia, cioè c'è la nostra galassia e c'è qualcos'altro al di fuori. Questo negli anni 20, così. Fino agli anni 80 c'era l'ispezione visuale di lastre fotografiche. Si prendevano le lastre fotografiche prese dai grandi telescopi tipo quello del Palomar Observatory, il telescopio di 5 metri, l'O'Hale, di cui parlavamo anche l'altra volta, negli Stati Uniti. Queste erano le Palomar. Venivano fatte molte copie di queste lastre e mandate in giro per tutti gli osservatori astronomici nel mondo. Abbiamo un set di queste lastre anche a Merate. Io mi ricordo, come studentessa, arrivavo e cosa guardavamo? Queste lastre alla ricerca, cioè, oddio, no, io già non guardavo più le lastre, però vi faccio vedere come si faceva all'inizio, fino agli anni 80. Si prendevano queste lastre, qui ne ha riportata una, e si andava a vedere dove c'erano le overdensità, le sovradensità di galassie rispetto alle regioni vicine, no? Proprio si faceva così, si prendeva la lastra, c'erano questi armadi, si tirava fuori il cassettone, ascensione, retta, declinazione, si andava a tirare fuori la lastra giusta, si metteva su queste lavagne luminose e poi si andavano proprio a ispezionare così, no? I primi cataloghi di ammassi di galassie risalgono agli anni 60 praticamente. Il primo e più famoso è quello di Abel, che è stato pubblicato nel 1958, e poi quello di Zwicky, che è stato pubblicato in varie date. Più famoso comunque è rimasto Abel. Abel, che è questo signore qui, si divide in due cataloghi. Il primo catalogo, che è quello che ha pubblicato lui da solo, dell'emisfero nord, che comprendeva 2712 oggetti. E poi c'è stato l'Abel Corwin and Hollowin del 1989, che è stato esteso, il catalogo di Abel esteso all'emisfero sud con altri 1364 oggetti. Abel, Corwin e Hollowin, e questo è stato pubblicato quando Abel era morto, già nel 1983, in suo onore, però aveva cominciato lui il lavoro. Abel ha analizzato da solo, per fare il primo catalogo, tanto per darvi un'idea del lavoro immane, 104 gradi quadrati di lastre. Tenete conto che la Luna è un quarto di grado, che deg, un quarto di grado quadrato come area, quindi un quarto di grado, lui ne ha fatto 104 gradi quadrati, ispezionati ovviamente, e io mi sono chiesta, ma si è rovinato la vista facendo sto lavoro o no? Allora ho guardato, ho trovato una fotografia di quando era più giovane e dico no, era già così, ho visto questi occhialoni così, ho detto ma no, questo lavoro, vabbè. Ovviamente questi cataloghi sono basati su dei criteri ben oggettivi, insomma, più oggettivi possibili. Per darvi un'idea, si guarda che almeno ci siano 30 galassie entro una certa luminosità della galassia più brillante, che sia compatto, cioè che non sia né troppo vicino né troppo distante, perché se troppo vicino lo vedo sparso nel cielo, se troppo distante non lo vedevo più sulle lastre, e escludevano il piano galattico, perché sul piano galattico noi siamo, ci sono le polveri, ci sono le stelle, quindi è difficile vedere oggetti al di fuori della nostra galassia. Dagli anni 90 in poi l'occhio è stato sostituito da algoritmi automatici di identificazione e non si sono più utilizzate le lastre fotografiche, che sono cadute completamente in disuso, e abbiamo cominciato a utilizzare immagini digitali, i CCD. Allora, i CCD sono quelle cosine che noi abbiamo dentro i nostri telefoni adesso, nelle macchine fotografiche non esistono più le lastre fotografiche. Ecco, sono stati sviluppati proprio all'inizio per l'astronomia. Quindi quando dite non c'è la ricerca, volete sapere se c'è un qualcosa che ha una ricaduta immediata sulle vostre vite, ad esempio quella del CCD, io mi ricordo quando c'erano i primi CCD 256x256 pixel e tutti erano contenti. Cioè adesso abbiamo 13 megapixel, eccetera. In astronomia siamo sempre un pelo avanti con la tecnologia. Però dico, questa è una ricaduta che è sotto gli occhi di tutti. Allora, una di quelle, perché ho messo questo telescopio? Perché questo telescopio si trova alla Flash Point, è un telescopio di 2,5 metri nel New Mexico, negli Stati Uniti, e è un telescopio dedicato che ha fatto un'osservazione, diciamo, non completa del cielo, perché ha osservato 35% del cielo, sia parte sud che nord, soprattutto nord ma anche sud. È una survey che si chiama Sloan Digital Sky Survey. Quasi tutte le immagini che non sono di grande campo, che non sono prese dallo spazio, sono prese con questa survey di campagna osservativa, no? È iniziata nel 2000 ed è tuttora in corso, e per adesso hanno osservato 500 milioni di oggetti e hanno fatto dei cataloghi di ammassi, eccetera. E questi dati sono tutti messi online. Chiunque di noi, anche voi, se volete, potete andare ad accedere a questi cataloghi. E ovviamente sono dentro colori, distanze, posizioni di un sacco di galassie, di tutti gli oggetti che sono stati misurati da questa survey. Nel 2015, tanto per darvi un'idea, c'è stato il 13° data release. E questa è una cosa che gli astronomi usano tutti i giorni per fare proprio scienza.
Quindi 500 milioni cosa sono? Galassie o ammassi?
Ah, qui ci sono quasar, AGN, ammassi, galassie, 500 milioni di oggetti in generale, tutto quello che è stato osservato, diciamo, al di fuori della nostra galassia. Questa, ad esempio, è un'immagine della Sloan centrata sull'ammasso A Abel 2142. La particella dava anche il nome degli ammassi, dice sempre qual è il catalogo. Adesso ci sono tantissimi di cataloghi, perché ne abbiamo in tutte le bande, però questo Abel rimane uno dei cataloghi più famosi per gli ammassi vicini, li abbiamo visti quasi tutti. Questi qua sono due galassie dominanti, poi vedete qui ci sono delle galassie più rosse, sono quelle che appartengono all'ammasso, questo Abel 2142. Questi oggetti qua sono stelle, che sono proprio nel campo per chance, dovute alla nostra galassia. Allora, questo è un ammasso di galassie, si chiama Max, J, tutta questa roba qua. Queste sono le sue coordinate, Max è un altro di questi cataloghi. Ma quello che voglio dirvi qui è semplicemente che questi sono oggetti enormi, sono le strutture più grandi legate gravitazionalmente tra di loro, cioè in cui le galassie ruotano tra di loro legate dalla gravità. Cioè una galassia che entra nell'ammasso non esce più da questo ammasso. E il diametro tipico di questo oggetto è di circa 20 milioni di anni luce, o 7 megaparsec, perché questo è il modo in cui noi misuriamo queste distanze enormi. Però quello che voglio farvi vedere è che queste sono strutture enormi, ma dove stanno nel cielo? Faccio vedere questo filmato, solo per farvi vedere quello che è andare a cercarne un masso. Vedete, all'inizio c'era la stella Spica e Corvus, che noi possiamo vedere nel cielo. Ora dobbiamo andare molto, molto, molto in profondità per andare a trovare quell'ammasso, che è una cosina minuscola. Vedete, ci stiamo ancora ingrandendo e allontanandoci, ingrandendoci e allontanandoci. Questo è solo per darvi un'idea di cosa vuol dire andare a vedere una cosa minuscola, che è minuscola, minuscola perché apparentemente minuscola, ecco che comincia ad apparire. E qui abbiamo il nostro ammasso. Siamo dovuti andare molto in profondità e a vedere una zona di cielo molto piccola per vedere questo ammasso. Infatti, aspetta che riparte, cioè è un aggeggino che sta lì, una cosa di qualche arco secondo. Allora, questi hanno diametri di qualche decina di milioni di anni luce, però sono a distanze di miliardi di anni luce. Per quello che noi queste strutture enormi le vediamo piccolissime nel cielo e ci sono dappertutto. Andiamo avanti. Vabbè, questo è la massa dell'Ercole, ma quello che mi interessa qui è dirvi: dove si trova la Via Lattea? La nostra galassia spirale, dove si trova in questa struttura? Dov'è? Siamo anche noi in un ammasso di galassie? Allora, rendiamoci conto un po' di dove siamo. Allora, adesso ci sono delle slide. Allora, queste diapositive rappresentano in modo, diciamo, pittorico, però la posizione degli oggetti che sono a distanze note, comunque, misurate. Allora, noi siamo qui, c'è la Via Lattea. E qua ci sono le due nubi di Magellano, che sono le nostre due galassie nane che ruotano intorno alle galassie. Questa è Sagittarius, sempre una galassia nana che la nostra galassia si sta cannibalizzando, cioè la sta distruggendo perché per effetti mareali se la sta mangiando. Questo è il nostro vicinato. Tenete conto che questi qua sono 100.000 anni luce, cioè la nostra galassia. Quindi qua attorno abbiamo un po' di galassiette molto piccole e deboli da vedere anche. Questo è il gruppo locale. Il gruppo locale comprende le due galassie principali, sono la Andromeda e la nostra galassia. Andromeda è leggermente più grande della nostra galassia, si stanno avvicinando queste due, faranno un balletto tra di loro, e ci sono circa una cinquantina di galassie nane. Quindi noi non siamo in un ammasso di galassie ricco, siamo in un ammasso, in un gruppo. Che è proprio un gruppo, anche piuttosto povero, perché immaginiamo di vederle da lontano, le dwarf, cioè le galassie nane, non le vedremo perché sono troppo deboli, vedremo le nostre due galassie, magari questa, ci sarebbero quasi, vedremo quasi una coppia di galassie. Allontaniamoci ancora un po', noi siamo qua, quello che cominciamo a vedere, come vi dicevo nella lezione precedente, comunque, le galassie non sono, e lo vedremo meglio adesso, nel seguito, non sono distribuite in modo uniforme nell'universo, ma tendono appunto per la forza di gravità a allinearsi dentro strutture, specie di filamenti, così, no? Questo qui è il superammasso di Virgo, perché Virgo è l'ammasso di galassie più grande che c'è vicino a noi. Noi qua siamo un gruppettino e qui c'è Virgo. Lungo questo filamento ci sono altri ammassi. Allontaniamoci ancora. Di queste strutture noi abbiamo tutte distanze, posizioni. Ecco che se ci allontaniamo ancora di più, qua ci siamo noi e si comincia a vedere che ci sono un sacco di altre zone fatte di tante galassie che vengono chiamati superammassi. I superammassi sono queste strutture collegate di galassie, però magari la struttura legata è soltanto qua, c'è il cluster del centauro, però sta dentro nella struttura del superammasso del centauro. Allora, Coma, di cui parleremo tanto, ce ne sono varie, e poi vedete che ci sono i vuoti. Strutture piene, strutture vuote. Allora, poi c'è stata una notizia che è stata data nel 2014 su Nature, è uscita questa, vedete, il 4 settembre 2014, è uscito questo articolo dell'Aniakea Supercluster of Galaxies, che ha avuto una certa risonanza anche sui media, diciamo, non addetti alle persone specializzate, tipo Panorama, Focus. L'Aniakea, la nostra casa nell'universo. L'Aniakea vuol dire il grande paradiso, nella lingua dei, non mi ricordo se dei Maori o degli Hawaiiani, dovrei riguardare. Comunque hanno dato una nuova definizione di quello che è il superammasso locale. Allora, prima, vedete, era, questo è quello che si sapeva. Ma loro cosa hanno fatto? C'è stata una survey del cielo in cui hanno preso tutte le galassie che stanno a una certa distanza, fino ai 200 kiloparsec da noi, più o meno, 200 megaparsec da noi, e hanno misurato per ognuna la distanza e la velocità, cioè la velocità praticamente. E qui hanno costruito, queste linee sono per ogni galassia di questa zona, hanno costruito dove la linea, hanno ricostruito il percorso che farà quella, dove sta andando quella galassia, ecco, no? La traiettoria della galassia. Allora, noi siamo qua, questa è la nostra galassia, e hanno detto tutte le galassie che stanno convergendo verso un unico punto, che questo è il punto focale gravitazionale, appartengono al nostro supercluster locale. Questo punto si chiama grande attrattore perché attrae tutto quello che ci circonda praticamente. Cioè tutte le galassie e gli ammassi e i gruppi che adesso sono sparsi entro questa regione vanno verso questo grande attrattore. Noi siamo qui, noi adesso stiamo andando verso il Virgo Cluster, che è qua, l'ammasso Virgo, scusate, cluster e ammasso sono la stessa cosa. Siccome io sono abituata un po' a dirlo sempre in inglese, mi confondo. Comunque ammasso. Stiamo andando verso Virgo, ma poi anche tutta la struttura di Virgo si sposterà e andrà a finire nel grande attrattore. Quindi qua verrà fuori un ammassone gigantesco. E è una nuova definizione di superammasso locale. Vabbè, qui ci sono un po' di misure, la misura, ma soprattutto qui questo, la Niachea, comprende 300-500 ammassi di galassie. E è tutta basata sulla Tumas Survey. Allora, adesso vi faccio della Tumas Survey, però voglio darvi un'idea prima. Immaginiamo di srotolare la volta celeste. Cioè noi guardiamo il cielo, proiettiamo latitudine e longitudine sul cielo e poi apriamo, la srotoliamo e la mettiamo sul tavolo. E abbiamo questa immagine, è l'immagine di tutto il cielo. Qua in mezzo abbiamo la nostra galassia e poi qui sopra c'è tutto lo spazio extragalattico. Allora, questa è la Tumas, quella da cui hanno ricostruito poi i vettori delle velocità. Vedete che ogni punto qua è una galassia con la sua velocità misurata. È tutto entro 200 megaparsec da noi. E hanno visto appunto che, allora, questa qui sono state osservate 1,6 milioni di galassie e sono stati rilevati centinaia di ammassi. È una survey relativamente recente, è finita nel 2001. Allora, vedete che le strutture, cioè le galassie, si distribuiscono appunto in modo non uniforme, ma filamentare nell'universo locale, vicino a noi. Questo è il piano della galassia, la vedete? La spirale con le sue polveri, eccetera. Allora, qui vi introduco qualcosa che verrà approfondito nelle due lezioni successive, che sono quelle di cosmologia. Però mi serve perché devo darvi qualche nozione base per spiegarvi da dove arrivano questi ammassi di galassie, perché oggi abbiamo questa struttura, perché l'universo è fatto così. Allora, qual è l'origine di la Niachea, di tutti i superammassi che vediamo nell'universo vicino, dei vuoti e dei pieni? Quindi partiamo da una mappa del cielo. Allora, questa è una mappa del cielo nel visibile. Cosa vediamo nel visibile? Vediamo la nostra Via Lattea con le polveri, le zone di formazione stellare, il bulge, un po' più cicciottello qua, e poi la zona dello spazio, la nostra, la Magellanic Cloud, la nube di Magellano, nel visibile. Ora, voi sapete che l'occhio, l'ho già detto l'altra volta, ma per chi non c'era, l'occhio vede soltanto una certa frazione dell'energia luminosa, dello spettro elettromagnetico che ci arriva dall'universo, cioè il visibile. Però dopo l'occhio, oltre il visibile, se noi aumentiamo la lunghezza d'onda, cioè diminuiamo l'energia, l'occhio non vede più, a un certo punto non vede più perché entriamo nelle onde radio, nelle microonde e così via. L'occhio non è più adatto a fare da ricevitore per quelle lunghezze d'onda. Però le lunghezze d'onda ci sono, cioè la luce ci arriva, è solo che il nostro occhio è limitato, vede solo una fettina di questo spettro elettromagnetico. Allora noi adesso spostiamoci come lunghezza d'onda e vediamo cosa vediamo. Qui siamo nel vicino infrarosso. Nel vicino infrarosso vediamo ancora bene tutte le zone di formazione stellare, vediamo molto bene le stelle, poi ci allontaniamo, andiamo ancora, questo è il faro infrared, il lontano infrarosso, ci allontaniamo sempre di più dalla finestra del nostro occhio, no? Qui cominciamo a vedere le polveri, nel far infrared emettono molto le polveri riscaldate dalle stelle. Poi andiamo al submillimetrico, qua vediamo le nubi molecolari, che sono sempre sulla nostra galassia e attorno alla nostra galassia, nubi molecolari, submillimetrico ancora nubi molecolari, e arriviamo al microonde. Quando arriviamo alle lunghezze d'onda che si chiamano microonde, che sono proprio le microonde del nostro forno, vediamo questa mappa, la vediamo completamente uniforme. Se siamo passati dal visibile, dove vedevamo la galassia con le stelle così, se andiamo a vedere l'universo nelle microonde, lo vediamo così, piatto. Questo qui corrisponde a un corpo nero con una temperatura di 2,7 Kelvin. Cosa vuol dire? Questa è una mappa dell'universo primordiale. All'inizio l'universo, poi vi darà i dettagli il mio collega, ma l'universo all'inizio era molto uniforme, non è che c'erano, non come adesso che ci sono tutte le strutture, avete visto l'immagine della Tumas, dove c'erano tutte le galassie con le strutture, c'era una cosa uniformissima, ma per fortuna non uniforme completamente, perché se noi cominciamo a aumentare il contrasto, se noi aumentiamo il contrasto, come proprio fare una fotografia, aumentiamo il contrasto, comincia ad apparire qualcosa, delle zone più verdi, delle zone più azzurre, e qui la zona rossa centrale, che è la nostra galassia, comincia. Dobbiamo aumentare il contrasto. Per vedere qualcosa dobbiamo aumentare il contrasto fino a una parte su 100.000. Una parte su 100.000, cioè è un contrasto, sono delle differenze minime, proprio piccolissime da un punto all'altro. Dobbiamo aumentare il contrasto tantissimo perché si veda una struttura in questa mappa nelle microonde dell'universo, della volta celeste. Ecco, qui è come dire che noi avevamo una distribuzione. Vabbè, lo dico dopo. Ecco, passiamo da questa situazione completamente uniforme, se non per piccolissime, si chiamano anisotropie o fluttuazioni di densità, a una situazione in cui abbiamo galassie, masse di galassie, cioè dove le variazioni di densità oggi sono maggiori di quelle primordiali di molti ordini di grandezza, perché passiamo da una cosa da una su 100.000 a, cioè in una galassia, cioè questo tavolo, rispetto già tra qua e qua, la fluttuazione di densità è enorme, no? Tra il tavolo e l'aria che gli sta attorno. Cos'è che ha creato questa... Come siamo passati da una situazione uniforme a una situazione così strutturata? È la forza di gravità che ha agito. Perché come ha funzionato? Ha funzionato in questo modo. Allora, qui dico, prima di tutto dico che la sfida della cosmologia moderna è quella di comprendere come piccolissime anisotropie del fondo nelle microonde si sono potute trasformare nelle enormi strutture che vediamo oggi. Capire come si sono trasformate e anche capire qual è il modello giusto che ci riproduca quello che osserviamo davvero. Vabbè. E per dirvela in parole povere, insomma, abbiamo una situazione in cui è tutto strauniforme. Immaginate l'universo tutto fatto di idrogeno, o tutto fatto di materia oscura. L'altra volta avevo detto che la materia oscura praticamente domina, è più dell'80% della materia che vediamo. E ce n'è un pochino, appena appena un pochino di più qui e un pochino meno lì. E queste fluttuazioni piccolissime hanno cominciato a far sì che la gravità cominciasse a far andare un po' di materia più qui, che un po' di materia meno lì, e via via questo processo nel corso dell'universo, della vita dell'universo, ha aumentato fino a quando si sono formate queste strutture molto compatte, questi vuoti. E questo lo possiamo vedere bene in questa immagine. Questa è una simulazione, perché gli astronomi utilizzano tantissimo le simulazioni a N-body, si chiama. Qui hanno preso una distribuzione uniforme con una densità, una fluttuazione di densità di 1/100.000, ci hanno messo dentro la gravità e hanno lasciato evolvere. Qui su c'è il tempo che va avanti. E vedete cosa succede, no? Le strutture cominciano, diciamo, a collassare e cominciano a formarsi questi filamenti e questi nodi. E questa è la struttura dell'universo come la vediamo adesso. L'universo non è un campo di galassie uniforme, ma è fatto così, tipo schiuma del bagno, no? Con le bolle, in cui ci sono i muri e ci sono... E quello che mi interessava dire, farvi vedere questa parte, era per dirvi che gli ammassi di galassie praticamente stanno in questi nodi, nei nodi delle strutture. Si formano in quei nodi lì. Anzi, se vi faccio rivedere la simulazione, vedete, partiamo da una struttura quasi uniforme, via via, man mano che il tempo va avanti, cominciano a collassare. Qua si formano prima le galassie, poi via via, ecco, vedete, cominciano i vuoti, le galassie però cominciano a andare dentro, guardate qua nel centro, no? Comincia tutto ad andare in questo punto focale gravitazionale che è come un pozzo che si mangia tutto, cioè va tutto dentro, no? Qui le galassie poi si scontrano, fanno tutto quello che vi dicevo l'altra volta. E qui si comincia a formare questa cosa che è legata, cioè gravitazionalmente legata, quello che cade qua non esce più, e è un ammasso di galassie. Quindi gli ammassi di galassie si formano nei nodi dei filamenti cosmici e sono le strutture più grandi dell'universo tenute insieme dalla forza di gravità. Allora adesso finalmente parliamo degli ammassi. Di cosa sono fatti? Allora, questo è un ammasso di galassie nell'ottico, questo è Coma, uno degli ammassi più famosi. Anche questo ha due galassie dominanti e poi un sacco di galassie qua. Quasi tutto quello che si vede, a parte queste che sono stelle, sono tutte galassie di Coma. Come molto grande, anche questo è un gruppo di galassie che appartiene sempre a Coma. Allora, gli ammassi di galassie nell'ottico sono fatti di galassie e le galassie, come abbiamo ben visto nell'ultima lezione, sono fatte di stelle, più gas e polveri, sono visibili nell'ottico, hanno le loro stelle, le stelle emettono in onde dello spettro elettromagnetico che noi possiamo vedere e vengono osservate con telescopi da terra o nello spazio. I telescopi più grandi attualmente in uso sulla Terra sono i due Keck negli Stati Uniti, che si trovano a 4500 metri sul Mauna Kea alle Hawaii. Sono due telescopi da 10 metri e si chiamano Keck perché esiste un signor Keck che li ha finanziati, non è che il Monte Keck, no. Il signor Keck che li ha pagati e ha fatto felici molti astronomi. Questi sono due telescopi da 10 metri. Poi altri telescopi, questi sono quelli europei, si trovano in Cile, i VLT, Very Large Telescope, dell'ESO, European Southern Observatory. Sono quattro telescopi da 8 metri, sono la punta di diamante, insomma, diciamo, dell'astronomia europea in questo momento. Qui vado veloce sui telescopi perché ci sarebbe da fare una lezione solo sui telescopi, comunque. E poi abbiamo l'Hubble Telescope, che è piccolino come telescopio, ma sta in orbita e quindi non ha tutto il problema dell'atmosfera e fa delle immagini stupende. E verrà tra poco rimpiazzato dal James Webb Telescope, che sarà un po' più grande. Allora, vediamo. L'abbiamo visto nell'ottico, fin qua, tutto chiaro, galassie. Però adesso cambiamo banda. Cioè, andiamo a vedere cosa succede nella banda X. Cioè, se noi nello spettro elettromagnetico adesso ci spostiamo su energie molto elevate, i raggi X, quelli per cui proprio ci fanno le lastre, sono quei raggi. Come lo vediamo? Lo vediamo così. Vedete, è profondamente diverso. Questa, adesso poi vi faccio vedere, vedete, non si vedono più le singole galassie, ma si vede un'unica emissione, anche qua c'è quel gruppettino che vi dicevo, questo qui è un mosaico fatto da un telescopio di cui adesso vi parlo due secondi, che è XMM. E vedete comunque, questo è come appare questo ammasso di galassie dall'ottico all'X. Allora, prima di... faccio un piccolo excursus nell'astronomia X. Allora, l'X, qui abbiamo sopra lo spettro elettromagnetico. Qui nel centro c'è il visibile. Il visibile e qui c'è l'atmosfera. Qua c'è la Terra. Allora, vedete, il visibile, beh, a parte che abbiamo lo Space Telescope che osserva nel visibile, però arriva fino a Terra, le onde dello spettro elettromagnetico arrivano fino a Terra e noi lo possiamo guardare con i telescopi. però tutte le frequenze più alte, cioè le onde di più alta energia, che è l'ultravioletto, in parte arriva ma viene abbastanza assorbito, l'X e il gamma, che sono fotoni, cioè la luce ha molta energia, moltissima energia in queste bande, viene filtrata, viene bloccata dall'atmosfera. E questo è benissimo per noi, salutare, perché se arrivassero fino a Terra non ci sarebbe la vita sulla Terra, perché l'energia di queste particelle, di questi fotoni, questa luce, è talmente grande che può spezzare i legami molecolari, quindi non si sarebbe mai creata della vita sulla Terra. Quindi l'atmosfera ha permesso, grazie al suo assorbimento, che si creasse la vita, cioè almeno che non ci fosse questo problema, piccolo problema, dei raggi gamma X che arrivassero a Terra. Poi abbiamo, vabbè, il microwave, vedete, c'è una piccola zona che viene assorbita, poi le onde radio di nuovo, c'è una finestra che arriva fino a Terra. Vabbè, allora cosa abbiamo dovuto fare noi astronomi? Per andare a osservare nell'X abbiamo dovuto lanciare i satelliti in orbita. È per questo che l'astronomia X è una delle branche dell'astronomia più giovani, infatti è nata nel 1962 con la scoperta della prima sorgente X. X Scorpio X1, quindi immaginatevi un po' più di 50 anni diciamo. Adesso ci sono branche dell'astronomia che sono ancora più giovani, perché si è cominciato a osservare anche nel gamma e quindi richiede sempre tecnologie più avanzate, richiedono sempre, è una questione proprio di tecnologia. Comunque questa scoperta del 1962 e poi tutto quello che è nato da questo nuovo campo che si è aperto dell'astronomia X ha valso il premio Nobel per la fisica nel 2002 a Riccardo Giacconi. Riccardo Giacconi ha studiato qua a Milano, è ancora vivo, sta abbastanza in salute, e però lui si trova negli Stati Uniti e tutta la sua ricerca l'ha fatta negli Stati Uniti. Allora, vabbè, qui c'è di nuovo lo spettro elettromagnetico visibile, X-ray. Questo è soltanto per dirvi che attualmente ci sono in orbita due grandi satelliti. Sono dal 1999 che sono in orbita, Chandra e XMM. Chandra è essenzialmente americano, XMM è essenzialmente europeo. Dico essenzialmente perché si tratta sempre di consorzi in cui ci sta dentro un po' di tutto, un po' di, insomma, tutti mescolati a seconda di chi ci mette i soldi entra. Poi c'è anche NuSTAR, che però non ci interessa per gli ammassi di galassie perché guarda le energie troppo grandi. C'era anche un satellite giapponese, Suzaku, ma ha smesso di funzionare già da un paio d'anni. Vabbè, torniamo ai nostri ammassi di galassie. Allora, qui abbiamo un ammasso di galassie Hubble 2199 in ottico, con la sua galassiona, e qui c'è l'emissione X. Questo è Hubble 2029, la sua missione X. Perseo, che è il cluster più vicino, più luminoso in X, con la sua emissione X. Allora, andiamo a vedere questa emissione X, questa cosa che noi vediamo come un'unica sorgente uniforme, da cosa è dovuta? Se l'ottico sono le galassie con le stelle, questo cos'è? Allora, questo è un gas che permea tutto lo spazio tra le galassie. Questo gas ha delle proprietà ben specifiche, è caldissimo, a 10-100 milioni di gradi, temperature che sono paragonabili alle temperature che troviamo nell'interno delle stelle, però ha una fondamentale differenza con le stelle, è molto molto tenue, cioè è caldissimo ma ha una densità di circa 0,1 atomi per centimetro cubo, cioè non c'è neanche un atomo per centimetro cubo. Le migliori pompe a vuoto sulla Terra, tanto per dire, riescono a fare un vuoto al massimo di 100 atomi per centimetro cubo. Siamo un fattore 1000 di differenza. Quindi, cosa succede? Se voi immaginate una stella è caldissima all'interno ed emette energia, però è anche molto molto densa, il che fa sì che i fotoni che vengono creati all'inizio, prima di riuscire a uscire e essere osservati, passano milioni di anni. E poi noi vediamo soltanto la superficie della stella, non riusciamo a vedere dentro. Invece il fatto che gli ammassi di galassie siano sì caldi, questo gas sia caldo, ma sia molto tenue, fa sì che un fotone, l'energia elettromagnetica che viene emessa al centro, da una galassia che sta nel centro, esce. non viene assorbito perché non è denso, è come guardare dentro una nuvola molto rarefatta, quindi riusciamo a vedere dentro. E poi c'è un'altra particolarità questo gas, che non è tutto gas primordiale, perché noi abbiamo visto questa cosa, no? Che tutto comincia nella simulazione che vi ho fatto vedere, dove tutto viene attirato dentro in questo buco, no? Arriva il gas. Se fosse tutto gas primordiale, voi saprete, comunque se non sapete lo dico io, dopo il Big Bang si forma tantissimo idrogeno, un pochino di elio e qualche traccia di altro elemento, ma sicuramente non c'è ossigeno, silicio, carbonio, ferro, non c'è niente di questo, perché tutti questi altri elementi si formano grazie all'evoluzione stellare. Quindi nell'universo prima si devono formare le stelle, devono esplodere le supernove e così abbiamo gli elementi. Questo gas è un gas che ha elementi non primordiali, cioè è ricco di ferro, silicio, ossigeno, magnesio. Allora è interessante perché ci dice, cosa ci dice la composizione chimica di questo gas? Ci dice che questo gas deve essere stato processato nelle stelle, perché è l'unica fornace, l'unico modo che noi conosciamo per fare gli elementi. Però gli elementi sono stati prodotti da esplosioni di supernove, dove stavano? Nelle galassie dell'ammasso, perché noi non vediamo stelle in giro per il cluster, vediamo le galassie che poi si sono riunite insieme per la forza di gravità. Quindi devono esistere dei meccanismi di trasporto degli elementi chimici dalle galassie a questo gas, devono essere strappate, deve uscire questo gas per andare a arricchire questi elementi chimici, devono poter uscire dalle galassie per arricchire questo gas caldo. E i meccanismi sono quelli che abbiamo visto un po' nella lezione precedente, cioè i venti stellari dalle galassie prodotte dalle supernove, tipo supernove superpotenti, buttano fuori dalla galassia venti stellari che vanno ad arricchire il gas, oppure forze mareali o interazioni tra galassie. Avevamo visto che le galassie si avvicinavano, si strappavano le code, si rimescolavano il gas, anche lì viene buttato fuori. Oppure la pressione d'Ariete, avevamo visto le galassie Medusa, quelle che entrano negli ammassi e vengono spogliate del loro gas. Quindi esistono osservazioni di questi fenomeni. Ci stiamo lavorando, cioè non sappiamo che esistono questi fenomeni, però ancora non sappiamo esattamente come, qual è il meccanismo dominante o quale miscuglio di meccanismi ha portato all'arricchimento. È uno degli argomenti su cui si sta facendo attualmente ricerca. Allora, di cosa sono fatti gli ammassi? Abbiamo visto galassie. Allora, sulla massa totale degli ammassi vediamo che la massa delle galassie corrisponde a un 1-3% della massa totale. Poi abbiamo visto che c'è il gas intergalattico. Andiamo a guardare quanto gas intergalattico c'è, e anche questo corrisponde a circa un 15% della massa totale. E il resto è materia oscura, di cui avevamo parlato bene la volta precedente. Materia oscura, perché ho messo queste due persone? Perché questo è Zwicky. Zwicky negli anni 30 ha proprio calcolando la massa, allora guardando dai moti delle galassie nell'ammasso di Coma, che è quello che vi ho fatto vedere, perché vi faccio vedere sempre Coma perché è un po' il capostipite degli ammassi. E Zwicky, proprio misurando le velocità delle galassie dentro Coma e facendo un po' e calcolando, come avevamo visto per le stelle a spirale, per le galassie a spirale nella lezione precedente, è riuscito a calcolare la massa totale data dalle orbite di queste galassie e ha visto che non ce n'era. Questa massa era molto più grande, 300 volte più grande di quella delle sole galassie. Cioè ci voleva qualcosa in più che tenesse legata la massa. Però non gli credevano tanto, dicevano magari le ipotesi su cui ti sei basato non sono state, tu hai detto che lo puoi assumere sferico, in equilibrio, magari non è sferico, non è in equilibrio. Insomma, un pochino era dibattuta scientificamente questa scoperta di questa massa oscura che nessuno sapeva cos'era. E poi c'è stata Vera Rubin e anche altri scienziati, ma Vera Rubin in particolare, che ha misurato le curve di rotazione delle galassie a spirale, se vi ricordate, che mostravano bene l'esistenza della materia oscura nelle galassie a spirale. Solo che in quel caso lì, il rapporto massa, diciamo, gravitazionale la massa totale gravitazionale sulla massa luminosa, cioè quella dovuta alla parte, alla componente stellare, era 10 il valore del Sole, no? Avete poi ricordato, ve lo devo ripetere un attimo. Il discorso era che se noi avessimo un ammasso di galassie o una galassia fatta tutta, fatto tutto solo di stelle come il Sole, avremo che il rapporto massa su luminosità sarebbe 1, perché nel Sole la massa su luminosità è 1. Quindi se io prendo tantissime, calco tutta la massa e fosse tutta dovuta alle stelle e la divido per la luminosità tutta dovuta alle stelle, questo rapporto M su L dovrebbe essere 1, anche per gli ammassi di galassie. Invece no, se non altro sappiamo che c'è gas, però il gas tiene conto solo del 15% della differenza. Troviamo M su L 100, 400, vuol dire che io ho 100, 400 volte più materia di solo quella che è solo luminosa, materia luminosa. Cioè ho un sacco di materia oscura che non so di cosa sia, ma che è là. E se non ci fosse, l'ammasso non starebbe insieme, perché la forza di gravità delle sole galassie non riuscirebbe a tenerlo insieme. Queste dopo un po' se ne andrebbero ognuno per conto suo, visto le loro velocità, no? Va bene. Ammassi di galassie. Ce ne sono, li possiamo suddividere in due grandi famiglie. Quelli rilassati e quelli non rilassati. Questo Hubble 478, questa è sempre un'immagine X, vedete com'è rilassato, cioè nel senso che è questo pallotto rotondo con un puntino più luminoso qua nel centro, mentre Coma, che ha una massa non rilassato, lo vedete è già un po' più disturbato così, no? Quindi non rilassato, rilassato, generalmente è una questione proprio di stato dinamico, vedremo, cioè quelli più rilassati sono quelli che stanno lì da soli, quelli non rilassati sono quelli che sono in interazione con altri ammassi. Quindi un po' si ritroviamo le stesse cose che vedevamo per le galassie, però su strutture più grandi, perché c'è sempre questa forza di gravità. Cioè come le galassie si sentivano e cominciavano a fare scontri, fusioni, eccetera, vedremo che anche per gli ammassi sono cose analoghe. Allora, vabbè, questa l'ho messa. Questa è la brillanza superficiale, cioè la luminosità che noi vediamo di questi oggetti. Quelli rilassati, vedete? Hanno un picco di brillanza, si dice, superficiale, molto accentuato nel centro. C'è uno sto piccone incredibile. Mentre quelli non rilassati sono più o meno piatti, non hanno questi picchi centrali. Questo ha conseguenze fisiche su cui si sta studiando da anni, che però sono veramente dettagli. Comunque un po' ne parlo. Questa qua è una galleria di ammassi rilassati, più o meno, vedete, un po' più rotondi, sono un po' più ellittici. Perché sono più ellittici? Perché in realtà si è scoperto che sono allineati come i filamenti da cui si sono formati. Cioè avete visto quelle strutture che non sono proprio rotondi, perché a seconda se ci sono due filamenti che arrivano, loro tendono a formarsi un pochino più allungati in quella direzione. Allora, prendiamole uno a caso. Ah no, prima vi dico di questo. Allora, gli ammassi rilassati, adesso rimaniamo solo sugli ammassi rilassati, quelli col piccone centrale hanno tutti al centro una galassia, Brightest Cluster Galaxy, la galassia più brillante dell'ammasso, che sono delle galassie ellittiche, rosse, quindi con poca formazione stellare, con degli aloni estesissimi. Questa qui è, questo cluster è Hubble 2029, e la galassia centrale IC1101 ha un alone di 6 milioni di anni luce, è una delle galassie più massicce nell'universo. Tutti gli ammassi rilassati hanno una galassia ellittica gigante nel centro. Coma, vi ricordate, ne aveva due. Quello non è rilassato. Invece questi che vi faccio vedere, sì. Vedete, questa è enorme, guardate, questa è una spirale che è alla stessa distanza della galassia. Queste sono altre galassie del cluster, ma questa è enorme. Oppure questa è la M87, la galassia più brillante dell'ammasso della Vergine, sempre vedete con questo alone. Questa è la galassia dell'ammasso del Centauro, che ha questi filamenti che sono polveri. Che cosa vi dicono subito queste? Rispetto alla lezione che vi ho detto, che probabilmente ha avuto un'interazione con altre galassie, no? Questi Infatti vediamo, questa ne parleremo ancora di questa galassia. Questa è un'immagine ottica e poi a calfa, qui c'è del gas freddo, che c'è questi filamenti. Questa è al centro dell'ammasso del Perseo. La vediamo bene perché è molto vicino. Allora, come si formano le galassie centrali? Beh, ve lo potete immaginare, no? Adesso faccio questo filmato. Ecco, vedete che arrivano dai filamenti le galassie, entrano, però finiscono tutte dentro questo buco, cioè dovete pensare, quello è il fondo della buca di potenziale dove tutto finisce, è il punto focale dove tutto viene attirato dalla forza di gravità, e quindi là dentro ci sono degli, la densità aumenta tantissimo e si scontrano un sacco di galassie, arrivano delle galassie, si scontrano, si mescolano, scusate, e vanno a formare questa galassia nuova. Quindi è un caso estremo di cannibalismo galattico. Queste galassie che si trovano al centro degli ammassi rilassati sono le galassie più luminose e più massive dell'universo. Hanno aloni stellari estesissimi e sono diverse da tutte le altre galassie ellittiche. Ce ne sono tante di galassie ellittiche, abbiamo visto l'altra volta che si formano, ad esempio, da due spirali che si scontrano, oppure si possono formare a seconda di come si dice la formazione stellare nel momento della formazione della galassia. Però quelle che stanno nel centro degli ammassi non assomigliano alle altre, sono più grandi, sono più luminose, hanno ancora tracce di formazione stellare, e guarda caso si sta mangiando un sacco di compagni, che quindi attiva la formazione stellare, perché il gas che c'è viene compresso, poi viene mangiato tutto. Non hanno molta polvere, però un po' ce n'è, avete visto lì in quello del centauro. Si trovano solo al centro degli ammassi, sono molto complesse, a volte hanno nuclei multipli nell'ottico, cioè ci sono questi nuclei, più di un nucleo, cioè più di un bulge, però circondato tutto da stelle, no? Per cui e lì vuol dire che ce ne sono due galassie che non si sono ancora completamente fuse, e sono molto particolari. E poi soprattutto hanno i buchi neri super massicci più grandi dell'universo. Che vi ricordate, l'altra volta vi ho fatto vedere questa correlazione che si è trovata tra la massa del buco nero centrale delle galassie e la massa del bulge, cioè della parte qui centrale della galassia. Noi per le galassie al centro degli ammassi siamo quassù. Quindi sono le galassie più massicce con i buchi neri centrali più grandi nell'universo. Adesso prendiamone uno specifico, si chiama Hydra A. È un ammasso qui nell'ottico con la sua galassia centrale e nei raggi X. Questa è un'osservazione fatta con XMM, che è quello europeo, il satellite europeo. Adesso andiamo a vedere questa zona. Allora, XMM ha un campo più grande, insomma sono complementari come satelliti, quello europeo e quello americano. Quello europeo fa campo più grande, vede meglio gli elementi, insomma. Invece quello americano, campo più piccolo, ma una risoluzione spaziale più elevata. Allora andiamo a vedere il centro di questo ammasso, sempre nei raggi X. Questo è quello che vediamo. Non vediamo una cosa uniforme. Qui tenete conto, siamo nei 100 kiloparsec centrale. Qua più o meno c'è anche la galassia centrale. Qui. Però qui stiamo guardando l'X, il gas. Questo gas, vediamo, c'ha delle cavità. Cioè non è bello uniforme, rotondo, come ci saremmo aspettati. Se poi facciamo un'immagine composita, mettiamo insieme l'ottico, che sono le galassie, vedete qua c'è la galassia centrale, l'X con i suoi buchi, con le sue cavità, e il radio, vediamo che il radio va a infilarsi, ci sono queste due cose che sono come due getti che vanno proprio a riempire queste cavità. Cosa sta succedendo qui? Questo lo vediamo in quasi tutti gli ammassi rilassati. Quando andiamo a vederli abbastanza dentro, questo è un altro, immagine composita, galassia centrale, cavità riempite da dell'emissione radio, dopo vi dirò. Questo è un altro gruppo, cambiano i colori, l'arancione è l'X, vedete le cavità, i contorni radio sono questi verdi che vanno a buttarsi dentro, cioè i getti, scusate, sono l'emissione radio, sono questi verdi. Adesso vediamo anche Perseo, che è uno degli ammassi più brillanti, questa è la sua galassia centrale, andiamo a vedere sempre con XMM, questo è quello che vediamo dall'esterno, andiamo a vedere l'interno, ecco quello che vediamo. Vediamo questo è stato studiato tantissimo, perché è la massa di galassie più luminosa in X e anche molto vicino, quindi riusciamo proprio a vedere i dettagli. Anche qui vediamo che c'è un centro con dei buchi, anche buchi, altri buchi più esterni. Se andiamo a vedere il radio, vediamo che anche nel radio, che adesso purtroppo ne è uno sopra l'altro, comunque il radio va a riempire le cavità. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Allora, abbiamo detto che al centro di queste galassie ci sono i buchi neri più massicci dell'universo. Quello che si pensa è che dalla galassia, attorno a questo buco nero, si formi come un disco di accrescimento, si chiama così, cioè le polveri, il gas, le nubi, le stelle che si avvicinano lì, sentono di questo campo gravitazionale enorme di questo buco nero, si disgregano e cominciano a formare questo disco, perché si avvicinano con una certa velocità, che non è che ci cascano dentro radialmente, ma cominciano a girarli attorno e si forma questo disco di accrescimento. Del materiale, questo spiralegge, va sempre più sul buco nero. Quando arriva al buco nero succede qualcosa che il cui meccanismo proprio preciso non è ancora stato scoperto, cioè nel senso che ci si sta lavorando alacremente, fa sì comunque che si producano due getti di immane potenza, insomma di particelle che vengono emesse in due direzioni contrapposte, una da una parte e una dall'altra, due getti, fum, di particelle relativistiche, elettroni, eccetera. E questi emettono nel radio. Quindi quello che noi vediamo nel radio sono questi getti che vengono emessi da questi AGN. AGN perché vuol dire nucleo galattico attivo. È un buco nero che sta mangiando e che si è attivato. Io posso avere anche un buco nero lì tranquillo. Si pensa anzi che i buchi neri per un po' siano attivi, un po' no. Cioè nel senso che hanno questo bel discone di roba che gli gira attorno. Mangiano, buttano fuori come i matti sti getti, poi a un certo punto si sono mangiati tutto e quindi si riposano, fino a quando non si riforma un po' sto disco. Questa è un'immagine pittorica, però noi questi effetti li vediamo, non vediamo il buco nero, vabbè, ma vediamo cose di questo tipo. Ad esempio questa è la galassia Centaurus A. La galassia nell'ottico è qua, con la sua banda di polvere, questa ha, e questo è il radio. Vedete che ci sono questa radioemissione che va fino fuori nella galassia, fino a grandi raggi. Però se andiamo a vedere proprio nel centro e ingrandiamo e zoomiamo sul centro, vediamo proprio questo getto radio, vedete? Questo getto radio, qui si vedono anche proprio che si muove nel, facendo immagini radio in tempi diversi, si vede proprio questo getto che si modifica. Qui c'è il buco nero, si pensa che ci sia il buco nero centrale, qui c'è il getto e il cosiddetto controgetto. Quindi noi le osserviamo queste cose. Allora, cosa succede quando una di queste cose si attiva all'interno di un ammasso di galassie? Succede questo, vediamo se parte, ecco. Noi ci stiamo avvicinando, qui c'è il buco nero col suo disco di accrescimento, a un certo punto si attiva, fa i getti, che noi vediamo nel radio, perché sono particelle relativistiche che mettono nel radio, e questi getti spazzano via il gas, spazzano il gas e fanno la cavità. E vedete? Poi, e quindi questo potrebbe spiegare una parte delle osservazioni. Poi volevo farvi notare un'altra cosa qui. Adesso questo riparto ogni volta, però io volevo farvi vedere una cosa. Guardate qua, ho bloccato un attimo la simulazione in un punto che mentre si formano questi getti, si formano anche queste onde di pressione che si allontanano. Cosa sono delle onde di pressione? Cioè che si schiaccia? Sono delle onde sonore. Cioè voi mi sentite perché io faccio vibrare l'aria, l'aria ha delle onde, si sposta come delle onde in cui comprime, l'aria più compressa o meno compressa arriva al vostro timpano e voi mi sentite, è l'onda sonora. Si muove con la velocità del suono nel mezzo aria. Qui sono onde sonore, onde di pressione che si muovono nel mezzo di quel gas lì, con quella densità, e quindi ha una proprietà un po' diversa, però sono sempre il fenomeno fisico è quello. Sono onde sonore. Se ve lo faccio riandare un attimo solo. Ah, un certo punto partono queste, sì, le cavità, ma anche queste onde che si allontanano. E questo qui sono onde che trasportano l'energia che il buco nero ha rilasciato, l'energia cinetica, riesce a riscaldare il gas lì dentro. Va bene. Questo infatti è quello che si vede. Trattando un po' digitalmente questa immagine del centro del Perseo, si trova, cioè praticamente viene sottratta un'immagine uniforme, viene sottratta, aumenta per aumentare il contrasto, si vede proprio la zona dove dovrebbe essere il buco nero centrale con le cavità, ma poi si vedono queste cose che sono le onde sonore. Potrebbe essere l'onda sonora di più bassa frequenza conosciuta nell'universo. Immaginatevi qua, cioè la lunghezza d'onda qui è sistemi solari, cioè enormi, kiloparsec, un suono che riempie l'universo. Vabbè. Adesso arriva un altro argomento, che è quello delle lenti gravitazionali. Allora, gli ammassi di galassie a volte presentano molto spesso, gli ammassi di galassie ricchi, quando li guardiamo nell'ottico, presentano tutte queste cose che sono gli archi gravitazionali. È un effetto che era previsto dalla relatività generale e osservato. Allora, quando noi abbiamo il Sole e fa l'occultazione, l'hanno visto per la prima volta, l'hanno confermato guardando l'occultazione da parte del Sole delle stelle. Cosa succede? Che se io ho una massa, dopo c'è un filmato che ve lo mostra bene, ho una massa grande, il Sole, davanti a me. Questa curva lo spazio-tempo, lo spazio attorno a sé. Quindi se io ho una stella dietro al Sole, una stella che è molto lontana dietro al Sole, se non ho il Sole, io la stella la vedo lì. Scusate, perché sennò mi continuo a dare le spalle. La stella la vedo lì. Poi metto il Sole davanti, il Sole però induce una modifica dello spazio-tempo, dello spazio. Quindi io quello che vedo è che la luce, cioè io so che la luce fa un altro percorso, perché lo spazio qua è incurvato e quindi fa questo percorso. Quindi io la stella la vedo come se si fosse spostata, la vedo là. Questo è un effetto previsto dalla... Se non ci fosse questo incurvamento dello spazio, la stella passerebbe il Sole e sparirebbe. Invece io prima la vedo che si sposta, che è in un altro punto, e poi viene coperta dal Sole. Quello che succede è questo negli ammassi di galassie. Allora, vedete, questi sono i raggi che arrivano, luminosi, qui c'è la galassia lontana, questa è la Terra, i raggi luminosi, e qui c'è fanno crescere pian piano la massa qui nel centro, c'è l'ammasso di galassie. Ed è questa galassia viene distorta, i suoi raggi vengono distorti dalla presenza della massa davanti, e quindi io la vedo in due punti, oppure vedo forme di questo tipo. Ve lo spiego in un altro modo. Questo è un castello che si trova negli Stati Uniti. Adesso immaginiamo di mettere tra noi e quel castello lì un buco nero della massa di Saturno, che è 8 centimetri. Ecco quello che vediamo. Questo deforma lo spazio e noi vediamo questa cosa. Quindi quando abbiamo un ammasso, allora cosa succede? Che con delle tecniche di ricostruzione essenzialmente geometriche basate sulla relatività generale, dei miei colleghi che si occupano di lenti gravitazionali sono in grado di ricostruire l'immagine del castello che sta dietro, quindi della galassia lontana, ma sono anche in grado di dire qual è la massa dell'oggetto che ha provocato tutto questo. Quindi io posso avere informazioni sia sugli oggetti lontani che mi vengono lensati, perdonatemi sta parola in italiano, vengono lensati, oppure posso avere la massa del cluster, della massa di galassia che ci sta davanti. Questi sono degli esempi. Qui ad esempio è una massa di galassia, vedete qua ci sono degli archetti. Questa ad esempio è l'immagine di una galassia, questa è ingrandita qua, di una galassia che sta molto a più alto Reichert dietro. Un effetto di questo effetto di lensing è anche quello di amplificare la luce, in qualche modo viene anche amplificata, viene distorta e amplificata la luce. per cui noi riusciamo ad avere informazioni su galassie antichissime tramite queste lenti, questi effetti di lente. Però quello che mi interessa qui è la massa dell'ammasso. Quindi è uno dei metodi per misurare la massa totale. Io la massa totale dell'ammasso la posso misurare dall'X, ho una misura. Poi ho una misura guardando le orbite delle galassie, ho un'altra misura. E ho un'altra misura dalle lenti gravitazionali. Ci sono tre modi di misurare la massa totale degli ammassi e questi metodi sono indipendenti, non c'entrano uno con l'altro. Questo è un altro tipo di ammasso, un altro ammasso con delle lenti. Questo è quello che avevamo visto all'inizio. Questo qui ha 47 immagini multiple dentro. E poi anche c'è il strong lensing, è quello che produce queste grandi archi, queste cose evidenti. E poi c'è il weak lensing, quel lensing debole, che è quello che produce tutte le deformazioni di tutte le galassie nel campo. Sono due metodi diversi che possono essere utilizzati per misurare la massa. Questo mi interessa per un discorso che vi faccio dopo. Va bene, questo è un cluster, un ammasso di galassie ricco, ottico più l'emissione X. E poi qui, vedete, ci sono le lenti, gli archi che sono stati presi, vengono messi dentro questa macchina geometrica e viene ricostruita la massa. E quindi si ritrova la massa dal lensing. Ecco, quello che è importante dire è che le masse totali degli ammassi di galassie misurate dall'emissione X, dai moti delle galassie o dalle lenti gravitazionali sono consistenti tra loro. Quindi questa dark matter, cioè non è che io ho sbagliato a misurarla di quel fattore 300-500, no, perché tre metodi diversi mi dicono che la massa totale è sempre quella, che io ho un 82%, 85% di massa, che non so cosa sia, cioè materia oscura. Ammassi di galassie non rilassati, quelli non rilassati nei raggi X sempre appaiono così, non rilassati perché sono ammassi in interazione tra di loro, vari tipi di interazione. Si parla proprio di veri e propri scontri tra titani. Vabbè, questa l'ho messa per farvi vedere un po' intuitivamente cosa succede. Ci sono gli ammassi con il loro gas, le loro galassie e i loro aloni di materia oscura che si avvicinano e alla fine fanno un balletto e poi si uniscono e diventano tutti un ammasso unico. Ma questa era ovviamente un'immagine, un filmino così per darvi l'idea, però vediamo cosa vediamo nella realtà. Io voglio farvi vedere uno scontro molto particolare. Adesso dovete stare attenti, sono all'ultimo argomento, però è molto carino. Questo qui è una cosa che ha fatto veramente scalpore, su cui si è studiato. È un ammasso di galassie che è stato studiato in tutti i modi possibili e immaginabili e adesso ne abbiamo trovati anche altri simili. Questo è il cosiddetto, guardate che bel nome che c'ha, comunque l'abbiamo chiamato per semplicità ammasso pallottola. Questa è la sua emissione X vista con Chandra. Vedete, non è rilassato, non ha un picco centrale, ma ha questa forma strana. Perché si chiama ammasso pallottola? Allora, guardate un po'. Questa è una pallottola che è stata sparata dentro in un mezzo e l'hanno fotografata. Adesso guardiamo, sovrapponiamoci il nostro ammasso. Assomiglia un po', eh? Allora, questa è la pallottola. È praticamente, sono due ammassi, ce n'era uno un po' più grande, l'altro un po' più piccolo, che è arrivato con una pallottola, l'ha attraversato e questa qui è la parte interna più densa dell'ammasso che ha attraversato l'altro. Cioè, si sono scontrati, no? Uno era un po' più lento perché era più grosso, quell'altro... E questo però va a velocità supersonica, quindi cosa ha formato? Ha formato uno shock, un'onda di shock, che noi misuriamo, perché noi possiamo calcolare le temperature di questo gas. E vediamo che qui, nell'onda di shock, la temperatura è molto più alta, c'è un salto di pressione, insomma, tutta la fisica di questo oggetto ci dice che qui c'è uno shock, che è prodotto da un'onda nel gas che si muove a velocità maggiore della velocità del suono. Qui ho messo l'aereo che sta rompendo il muro del suono, si forma quest'onda di shock. È la stessa cosa, questo oggetto, questo aereo si sta muovendo a velocità supersonica nell'atmosfera. Come supera la velocità del suono? Ecco l'onda di shock, stessa cosa, questo sta entrando, ha attraversato questo ammasso, sono attraversati con una velocità supersonica rispetto alla velocità del suono in quel mezzo lì. Qui è, vabbè, faccio vedere di nuovo il confronto tra le due cose, no? Proprio si assomiglia tantissimo, c'è addirittura la turbolenza dietro, così come prevista da una pallottola proprio. Ecco, l'energia cinetica prodotta da questi tipi di scontri è enorme. Questa è stata calcolata come circa 10 alla 50 bombe atomiche. Questi sono gli eventi più energetici che producono più energia dopo il Big Bang. Cioè gli scontri tra masse, ecco perché avevamo messo scontri tra titani. Rilasciano una quantità di energia enorme che va a riscaldare il gas essenzialmente. E adesso vi dico anche perché è stato così. Questo fin qua, interessantissimo già per sé, perché gli shock sono dei fenomeni molto transitori, veloci, per cui è molto difficile osservarli statisticamente. Voi sapete, noi appunto nell'astronomia abbiamo delle fotografie del cielo, quindi se una cosa vive un lampo è molto difficile che noi riusciamo a trovarla. Infatti si trovano pochi casi, abbiamo osservato pochi casi di shock negli ammassi, questo è stato uno dei primi. Scusate. Però c'è un altro motivo per cui questo cluster è estremamente importante, perché ci ha dato, è chiamato la smoking gun, tanto per rimanere nel tema pallottola, cioè la prova provata della materia oscura. Perché tanti dicono no, ma magari dobbiamo semplicemente cambiare la legge di gravitazione, Einstein ha sbagliato qualcosa, o chissà cosa. Adesso faccio vedere perché no, la materia oscura c'è, esiste. Allora, questo è l'ammasso pallottola visto nell'ottico. Qui ci sono due gruppi di galassie che si sono scontrati. Questa è la pallottola, vedete le galassie, e questo invece è l'altro ammasso. Adesso lo guardiamo nell'X invece. L'X, il gas, quindi l'X, il gas, sta qua. Questo è di un ammasso e questo è dell'altro. Cominciate a guardare, vedete dove stanno le galassie? Sono qua, dopo lo vediamo meglio. Questa è la ricostruzione della massa tramite le lenti gravitazionali, quello che ve l'avevo introdotte. Quindi qua abbiamo dove sta la massa totale. Allora, la massa totale del gas, cioè la materia oscura essenzialmente, perché l'80% è materia oscura, sta dove stanno le galassie. Adesso, vedete? Adesso mettiamo tutto insieme. Allora, vediamo che la materia oscura e le galassie stanno nello stesso punto, ma le galassie sono solo dei traccianti, cioè sono l'uno, il due, il quattro, 3% proprio di tutta la massa. Quindi qui c'è materia oscura, qui massa, e il gas è il 15% e sta in mezzo. Quindi cosa succede? Che questa collisione titanica, diciamo, è riuscita a separare la dark matter dalla materia ordinaria, cioè dal gas. E perché? Perché, come vi avevo detto l'altra volta, ma ve lo ripeto, il gas è un fluido, quindi quando due fluidi si incontrano, risentono uno dell'altro, ci sono delle forze viscose, eccetera, per cui si rallentano, si modificano, quindi il gas ha risentito, si è rallentato. Invece le galassie e la dark matter, la materia oscura, sono non collisionali, cioè non risentono degli altri corpi. Noi qua siamo pieni di materia oscura, ma ci cioè non la risentiamo, non risente noi. La sua sezione d'urto è piccolissima. Quindi sta dove sono le galassie. Qui si è separato. Allora, perché questa è la prova? Perché se il gas... Allora, noi sappiamo che le galassie contano poco. Il gas conta ben di più delle galassie. Quindi la massa dovrebbe stare dove sta, se non ci fosse la materia oscura, la massa dovrebbe stare dove sta il gas, non dove sono le galassie che sono l'1%, ma dove c'è il gas che sono il 15%, è almeno 10 volte tanto la massa del gas, no? Quindi questo azzurro, se non ci fosse materia oscura, con le lenti avrei dovuto trovarlo in corrispondenza del gas. Invece no, lì c'è qualcosa di cui le galassie sono solo i traccianti, che mi si è separato in questa collisione, cioè che non è collisionale e che sta lì, separato dal gas. E questo non me lo spiego modificando la legge della gravità o la relatività generale, perché me lo sarei dovuto trovare qui, se no, dove ho più massa. Non so se è chiaro. Comunque questa è la prova. Ecco, questo è quello che è avvenuto. Il blu è la materia oscura e il rosa è il gas. Vedete, il gas rallenta mentre la materia oscura e le galassie se ne vanno, si attraversano senza risentirsi. E questo è il nostro prodotto finale. Anche da questo ammasso ovviamente si sono ricavate delle tante proprietà di quello che deve avere la materia oscura. Ad esempio, sono riusciti a calcolare quanto poco interagisce con la materia, no? A mettere dei conti, fare proprio delle cose, trovare dei numeri oggettivi, la sezione d'urto si chiama delle particelle di materia oscura e così, anche se ancora non sappiamo. Però cominciamo ad avere sempre più idea di quelle che sono le proprietà di questa materia, anche se non sappiamo ancora cos'è. Vabbè, poi questa separazione tra materia oscura e gas si è vista poi in altri ammassi. Questo è un altro esempio, qui il gas che è rimasto in mezzo e i due ammassi dell'ottico si sono attraversati. Questo addirittura lo chiamano ammasso di Pandora perché è studiatissimo anche questo, perché almeno sono quattro ammassi che si stanno scontrando. Insomma, c'è da perderci la testa, e anche qua c'è la separazione tra materia oscura, gas e galassie. E l'ultima cosa di cui vi parlo, le ultime tre slide, dopo ho finito, volevo completare, vi ho parlato nell'ottico, nell'X, e adesso un po' nel radio, solo due cose, perché il radio l'abbiamo già accennato. Ecco, gli ammassi di galassie vengono osservati anche nelle onde radio. Questo è per darvi un po' il quadro di tutto lo spettro elettromagnetico. Questa qui è ALMA, è un nuovo, è da pochissimi anni, due anni neanche, che è stato inaugurato a 5.000 metri sulle Ande in Cile, per quello che c'è la neve, anche se siamo in una specie di deserto, 66 radiotelescopi di 12 metri e 7 di 7 metri, è lo strumento radio in questo momento più potente, insomma. Questo è COMA, sempre il nostro COMA, ammasso di riferimento nel visibile, e questo è come lo vediamo nel radio. Vedete? Anche nel radio non lo vediamo, non vediamo le galassie, ma vediamo queste cose. Vediamo degli aloni, delle cose che vengono chiamati relitti. Allora, ci sono tre tipi di emissione radio negli ammassi: ci sono gli aloni, i relitti, che sono queste cose, oppure dei mini aloni. Comunque, tutte queste fenomenologie, e poi i getti radio nel centro, adesso qui siamo un po' più esterni. Comunque, tutti vengono prodotti. Però i getti radio erano negli ammassi rilassati. Qua stiamo parlando sempre di ammassi non rilassati, cioè il radio su grande scala è sempre visto in ammassi che mostrano segni di interazione o collisione recente. E questo perché? Perché l'emissione radio è prodotta, perché si pensa che qua ci siano dei campi magnetici, anche questo è un campo ancora molto studiato, perché i campi magnetici in primis vengono sempre trascurati. Vabbè, facciamo finta che non ci sia il campo magnetico. Poi però non ti spieghi tutto, per cui devi introdurlo alla fine, quindi poi le osservazioni vanno avanti, abbiamo capito che ci sono dei campi magnetici galattici e anche a livello degli ammassi di galassie. Molto deboli, però essendo molto strutture molto grandi, insomma riescono a produrre questi effetti. I campi magnetici, praticamente più degli elettroni che vengono accelerati da questi scontri, queste parti di elettroni vengono accelerati, e questi l'interazione tra i campi magnetici e gli elettroni produce questa emissione radio. Quindi è un tracciante dello stato dinamico il fatto che ci sia del radio. Questa era giusto una cosa che volevo dire. Ecco, allora, cosa ricordarvi da questa lezione importante? Insomma, le cose base. Allora, la prima, che gli ammassi di galassie sono gli oggetti più grandi nell'universo legati gravitazionalmente, sono formati da galassie che stanno insieme appunto per via della forza di gravità. La loro formazione è connessa alla formazione dell'universo. Vedrete, il mio collega magari vi parlerà più delle galassie, ma anche degli ammassi, vengono utilizzati tantissimo per riuscire a capire qual è il modello cosmologico, per la cosmologia, capire com'è l'universo, come si è formato e come si è evoluto. Io vi ho fatto solo vedere una piccola parte. E' importante, insomma, che gli ammassi si trovano nei nodi della rete cosmica. Poi contengono galassie ellittiche, le galassie ellittiche più grandi, quelli rilassati, che a loro volta contengono i buchi neri galattici più i buchi neri delle galassie più grandi, che a volte sono attivi e quindi sono i nuclei galattici attivi. Ci sono anche nuclei galattici attivi che non sono nelle galassie, cioè adesso non è una lezione sulle. Ci sono anche altri tipi di. Cioè questa cosa del buco nero c'è in tutte le galassie, anche quelle isolate, però questo negli ammassi. Sono dominati gli ammassi dalla materia oscura, ancor più delle galassie. E infine la loro fisica interna è molto ricca di informazioni, cioè noi possiamo studiare il gas per avere tutti i processi di arricchimento, di shock, per capire i campi magnetici, il radio, insomma l'ottico, come le galassie si trasformano entrando negli ammassi, quindi sono dei laboratori astrofisici molto molto interessanti. Questo è tutto, grazie.